Lezione 29esima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici, parte prima. Facciamo qui una breve presentazione di Antonino Pierozzi, cioè dell'arcivescovo del Santo Antonino Pierozzi, perché venne beatificato. Proprio perché si tratta di una delle tre fonti principali utilizzate appunto dal testo Il martello delle streghe nel portare avanti il discorso che abbiamo iniziato, abbiamo svolto nella lezione precedente in particolare. Pierozzi viene considerato, come risulta al link su santiebeati.it, il più valido sostenitore della riforma dell'ordine domenicano promossa dal beato Raimondo da Capua. La vita di Pierozzi fu intessuta di penitenza e di preghiera. Nello studio fu un grande lavoratore. Ne fanno fede, secondo il sito Santi e Beati, le numerose opere che scrisse. Venne ordinato sacerdote nel 1413, divenne prima vicario a Foligno e poi occupò ruoli di primo piano, priore a Fiesole, Siena, Cortona, Roma, Santa Maria sopra Minerva di Roma, Napoli. Papa Eugenio IV nel 1446 lo nominò arcivescovo di Firenze e per indurlo ad accettare gli dovette minacciare gravissime censure. Indisse Pierozzi guerra inesorabile a tutti i vizi e a tutte le ingiustizie. Morì il 2 maggio 1459. È stato proclamato santo da Papa Adriano VI il 31 maggio del 1523. I domenicani, cioè l'ordine domenicano, lo ricorda ogni 10 maggio. Come si legge anche nel Dizionario biografico degli italiani, pubblicato dall'Enciclopedia Treccani, volume 3, la sua opera principale è la cosiddetta Summa Theologica, o come venne anche indicata, chiamata Summa Moralis, che fu redatta tra il 1440 e il 1459. E quest'opera è testimonia lo sforzo, il grande sforzo analitico-sistematico profuso in campo etico da Pierozzi rispetto, e questo è un tratto distintivo rispetto alla ben più celebre Summa di San Tommaso d'Aquino, a cui Pierozzi peraltro è largamente debitore. Il testo, cioè la Summa Moralis, di Pierozzi utilizza un metodo cosiddetto compilatorio, si richiama a varie fonti, a varie autorità. In particolare si richiama ad Agostino, Ambrogio, Gerolamo, Gregorio, Basilio, Isidoro, Anselmo d'Aosta, Bernardo di Chiaravalle, ma anche sul terreno filosofico si richiama alle tesi di Platone, di Aristotele, Cicerone, Seneca. Tra i moderni, cosiddetti moderni, cioè più o meno contemporanei di Pierozzi, ci sono vari altri autori. E poi, per quanto riguarda il Medioevo, San Tommaso, Sant'Alberto Magno, Pietro della Palude, Bonaventura. Questo testo, cioè questa Summa Moralis o Summa di Teologia di Pierozzi, è stata considerata e valutata dal famoso studioso di San Tommaso, Mandonnè, come la prima opera che abbraccia lo studio della teologia morale su di un piano così esteso, su di un piano più ampio, cioè la trattazione più ampia appunto della teologia morale che si sia avuta appunto nel contesto di Pierozzi, ma non soltanto dopo. Il discorso di Antonino Pierozzi si dilunga nell'esposizione dei fondamenti morali del vivere cristiano. Questa è la sua caratteristica principale, proprio per questo è stata definita Summa Moralis. E la seconda parte della Summa Antoniniana, cioè di Pierozzi, divisa in 12 titoli, analizza, scusate, proprio i peccati capitali, ed è indubbiamente la più interessante, cito letteralmente qui dal testo della Treccani, dal dizionario biografico, ed è indubbiamente la più interessante storicamente per l'abbondanza della casistica menzionata che fornisce un'adeguata idea del costume quattrocentesco. Rispetto alla tradizionale e copiosissima letteratura scolastica sull'argomento, la posizione di Pierozzi, cioè di Antonino Pierozzi, non presenta comunque particolari aspetti di particolare originalità. Comunque il testo in ogni caso ebbe una enorme diffusione e fortuna. Tra alcune delle edizioni furono fatte, ad esempio, già nel 1477, 2 anni dopo, poi nel 1480, 81, 87, 1571, 1582, 1740, venne riedita ripetutamente a dimostrazione dell'enorme diffusione che aveva. Pierozzi aveva sviluppato in questo suo testo alcune delle idee di fondo di Cremer e di cui Cremer si serve come autorità, andando comunque oltre di lui, anche se nella questione sesta poi il nome di Pierozzi, Antonino Pierozzi, non compare esplicitamente, ma emerge in altre pagine successive del Martello delle Streghe come un'autorità, una delle principali autorità di riferimento. Tutto il testo, il Martello delle Streghe, per queste ragioni è pervaso sin dall'inizio, dalla prima all'ultima riga, questa ossessione. Tutto il testo del Martello delle Streghe è pervaso dalla prima fino all'ultima riga da questa ossessione nei confronti delle donne, da questa ossessione patologica. Si parla sempre dei diavoli e di Satana, non di Cristo, non della resurrezione. Non del nuovo Adamo, appunto Cristo, non della nuova Eva, cioè Maria, ma della prima Eva, del peccato originale, inteso come un peccato sessuale, cioè quindi un peccato della carne. Emerge così una visione demoniaca della realtà, caratterizzata da una presenza di malefici in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Cremer non è toccato dal benché minimo dubbio in merito, tanto che attacca con arroganza qualsiasi tipo di contestazione, qualsiasi posizione contraria. Nel 1495, poi, cioè dopo la pubblicazione del testo, il Martello delle Streghe, ad esempio in un opuscolo, parla degli errori della stessa monarchia. E definisce l'imperatore letteralmente come minister pape, cioè subordinato appunto all'autorità del papa, la cui autorità dipende letteralmente dal papa. Cremer, anche in altro modo e in altre circostanze, aveva ampiamente dimostrato di voler strumentalizzare ogni testo, ogni autore, nella sua ossessione patologica contro le donne, contro le streghe, come egli affermava pro confirmatione Veritatis Cattolice. Aveva persino osato criticare pubblicamente l'imperatore Federico III. In ogni caso è da tener presente che comunemente nella società medievale, nella società dell'epoca, e questo soprattutto tra i chierici, le streghe erano quelle descritte e condannate dal canon episcopi, a cui si richiama anche Cremer, a cui si richiama il Martello delle Streghe. E così, nonostante alle donne venissero attribuite debolezze di tutti i tipi che conducevano a varie forme di peccato, il peccato per eccellenza di cui si macchiavano le streghe, ancora una volta le donne, e cioè la loro debolezza per eccellenza veniva ad essere quella della carnalità, cioè i peccati carnali. in particolar modo espressa dalla sessualità, dalla depravazione sessuale, molto di più che non negli uomini. Questo aspetto lo si rileva analizzando i fenomeni della stregoneria dell'epoca, a partire appunto dalla redazione, dalla pubblicazione del testo Il martello delle streghe, fino al 1750, per quanto riguarda i dati a disposizione. Con questo difetto le donne erano appunto ovviamente considerate schiave dei loro desideri carnali, al punto che nel testo Il martello delle streghe non viene considerata neanche necessaria la presentazione degli argomenti contrari, viene dato per pacificamente acquisito, scontato questo fatto come indiscutibile, quindi non bisognoso di ulteriore precisazione e di dimostrazione vera e propria. Vengono portati soltanto esempi compilati, esempi raccolti e compilati, nient'altro. Le donne, appunto, erano ovviamente considerate schiave dei loro desideri carnali. Si è calcolato per queste ragioni che in Europa, durante gli anni di più intensa persecuzione delle streghe, cioè di caccia alle streghe, tra il 70 e l'80% delle persone condannate per stregoneria, per malefici, per aver commesso malefici, stabiliti patti, o alleanza con il diavolo, con i diavoli, furono donne. Per fare un esempio particolarmente significativo, a Lucerna, in Svizzera, ad esempio, tra il 1398 e il 1551, più del 90% delle persone accusate di stregoneria, di aver commesso malefici, furono donne, cioè più del 90%, la quasi totalità. Si può leggere un passo in proposito per quanto riguarda la caratterizzazione delle donne, il modo in cui le donne venivano intese, i peccati che venivano attribuiti alle donne, un passo estremamente significativo proprio del martello delle streghe, cioè della seconda parte del testo, seconda questione, capitolo terzo, pagina 296 del testo italiano a cura di Verdiglione, in cui si legge testualmente, letteralmente, cito: "I nobili, i funzionari e altre persone ricche cadono facilmente in queste miserie", cioè appunto cadono nelle braccia della stregoneria, dei malefici, eccetera. Si tratta del tempo dominato dalla donna, pieno di adulterio, soprattutto presso i nobili. Non c'è quindi alcuna necessità di scrivere sui rimedi per chi i rimedi aborrisce. Fine citazione. Per tutte queste ragioni vengono quasi affastellate insieme citazioni tratte senza distinzione alcuna, senza differenziare le varie esposizioni presentate, i vari casi presentati, dalle prese appunto queste ragioni, queste citazioni dalle più disparate fonti, cioè dai testi di Sant'Agostino e di San Tommaso in particolare, in primo luogo, poi da Aristotele, dalle scritture, dal Decretum di Graziano, dal Corpus Iuris Civilis, dai padri in generale, casi di magia e di stregoneria, attacchi contro gli astrologi, contro i negromanti, contro coloro che negano l'esistenza dei patti delle donne col demonio, l'esistenza di malefici volti a costruire e ad imporre una nuova società pestifera di contro alla prima creazione voluta da Dio, gli stessi testi a appunto di Antonino Pierozzi, della Summa Moralis di Pierozzi. E perciò, come dire, il testo La caccia alle streghe È da intendere, come è stato in effetti visto, come la risposta ad un grido di aiuto proveniente dal profondo del cuore per estirpare la stregoneria a tutti i livelli.